Shalom, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo la parasha di Kitavò e ci stiamo avviando verso la fine di Devarim. Questa parasha è famosa per i rimproveri e le maledizioni che Mosè ricorda a Israele, le conseguenze negative per il loro comportamento se si dimenticheranno del loro padre in cielo, ma anche ricca di benedizioni e di promesse molto positive. Questo Shabbat, oggi siamo il 15 del mese di Elul, il 3 di settembre. Questa sera parleremo dell'inizio della parasha, dei bikurim, delle primizie, dalla quale si impara degli insegnamenti fenomenali. Come di consueto, un racconto inerente all'argomento di questa sera. Una donna molto ricca, multimiliardaria, esce dalla sua mega villa a Beverly Hills, Los Angeles, incontra per la strada un povero, il quale supplica la donna: ti prego, non mangi da 3 giorni. La donna ricca guarda con superiorità il povero e gli dice: complimenti, desidererei anch'io avere una forza di volontà così forte come la tua, poter non mangiare 3 giorni. E qui vediamo uno scontro tra due classi sociali molto distinte, i ricchi e i poveri, dove per un ricco non mangiare 3 giorni potrebbe essere un pregio, un valore. Per un povero invece non mangiare non è un modo come controllarsi, ma proprio è una mancanza basilare della sua vita. Un famoso detto dice: chi è ricco diventa sempre più ricco e chi è povero diventa sempre più povero. O addirittura il detto dice: dietro il ricco ricchezza viene la ricchezza e la povertà rincorre il povero, segue il povero. Questo detto da dove nasce? Vi siete mai chiesti? Se andate su internet, su Wikipedia, vi dirà che questo detto nasce da una citazione che un politico nel Novecento aveva fatto. Ma in realtà Wikipedia si è dimenticata che questo detto è scritto nel Talmud 2000 anni prima che nascesse Wikipedia. Ebbene, dice il Talmud così, nel trattato di Baba Kama, pagina 92, dice Rava Arabe: da dove arriva il detto che dice dopo i poveri arriverà la povertà? Da dove nasce questo detto? Risponde Talmud che questo detto, come ogni detto che esiste nel mondo, deve avere una radice nella Torah, perché non c'è niente al mondo che non esiste dalla Torah, che non ha una fonte, una radice della Torah. Risponde Rava Araba Barmari che questo detto nasce dalla mitzvah di Bikurim. Come dice la parasha di Kitavò all'inizio: prenderai l'inizio del tuo frutto e lo porterai davanti a Hashem, lo metterai in un recipiente, andrai al posto che Hashem ha scelto, dove lui risiederà la sua Shekhinah, la sua presenza, porterai lì questa frutta, le darai al Kohen e le mangerai davanti a Hashem e lo ringrazierai e lo loderai per quello che ti ha dato. Devarim, capitolo 26, 2. Il Maimonide dice: le primizie, i bikurim, devono essere portati in un recipiente, come c'è scritto nella parasha che vi ho appena citato, e li metterete nei contenitori. Ovvero, il contenitore che si usava per portare le primizie non era solamente un modo come trasportarli, no, ma era una condizione della mitzvah. Dovevano essere messi nei contenitori. Allora, dice la Gemara, siccome i bikurim venivano portati nei contenitori, allora i ricchi portavano i contenitori in vassoi fatti di oro, fatti di argento, decorati, belli, di grande valore. I poveri invece portavano le primizie nelle ceste, normale ceste che noi conosciamo, fatte di foglie, fatte di vegetale. Tutti quanti portavano le proprie frutta a Gerusalemme, le regalavano al Cohen. Solo che c'è una differenza, poiché i ricchi loro lasciavano la frutta al Cohen e poi si riportavano indietro le loro ceste, che erano di un grande valore. Mentre i poveri portavano le ceste al Beit HaMikdash, lasciavano la frutta e le ceste ai Kohanim. Siccome erano di basso valore queste ceste, non le riportavano indietro, ma le lasciavano nel Beit HaMikdash. Allora risponde Rava a Rava Barmari. Da dove nasce questo detto che dietro i poveri viene la povertà e dietro ai ricchi viene la ricchezza? Cioè più uno è povero più gli viene ancora povero, lo rincorre la povertà. Questo detto nasce dalla mitzvah di Bikurim, poiché i poveri che avevano pochi soldi, loro non solo portavano la frutta, ma ci dovevano anche smenare le ceste che dovevano lasciare. I ricchi invece, che avevano tanti soldi, loro solo portavano la frutta, le ceste non le portavano, non le lasciavano, perché erano ceste d'oro. Però alla fine i ricchi davano meno dei poveri, perché mentre loro davano solo la frutta, ai poveri toccava lasciare anche le ceste. Per cui dietro i poveri il destino vuole che viene la povertà. Da questo nasce, da questo concetto nasce questo detto che poi dopo il mondo ha voluto attribuire questo detto a dei politici, mentre noi sappiamo da dove nasce, da Talmud, trattato di Baba Kama 92a. Vediamo un attimo il significato e il perché di questa differenza tra i ricchi e i poveri. Troviamo nei commentatori, nei poskim, tre opinioni principali. Troviamo l'opinione di Rashi, il quale dice, siccome l'oro costa molto, i ricchi, per valorizzare questa mitzvah, portavano nei cesti d'oro. Bene, loro volevano fare un'opera di beneficenza, onorare Hashem. Solo che siccome le ceste dei ricchi valgono moltissimo perché sono d'oro, d'argento, allora non aveva senso che loro lasciassero le ceste. Da una parte mettevano nelle ceste d'oro la frutta per dare un valore a questi, ai bikurim, dall'altra parte però loro le ceste le riportavano indietro. Per cui Rashi dice una cosa molto semplice, che se le ceste valgono tanto, nessuno pensa di lasciarle, nessuno vuole perderle. Se invece valgono poco, allora uno porta le ceste, la frutta, e lascia lì con la frutta. Tosfot Yom Tov, un famoso commentatore della Mishnah, dice così, che probabilmente i poveri lasciavano le ceste per questa ragione. Di solito le primizie che uno porta hanno un certo equilibrio, una proporzione, una percentuale della frutta che hai. Se hai tantissimi campi, porti più primizie. Hai un piccolo campetto, se caso facciamo uno è povero, non ha molta frutta, porta un po' di primizie perché non è che ne abbia tanta da portare. Allora dice il Tosfot Yom Tov, siccome il povero ha poca frutta da portare, ha poca frutta che gli cresce nel campo, per cui le primizie che porta non sono un granché, allora la Torah ha voluto che lui lasciasse il suo cesto, le sue cesta ai Kohanim, forse per completare il suo dono che è un po' scarso, un po' misero. Così dice il Tosfot Yom Tov. C'è un'altra spiegazione che potrebbe essere probabilmente l'opinione del Rambam, del grande Maimonide, soprannominato la grande aquila, anche se lui non dice in maniera esplicita che lui interpreta il perché i poveri lasciano le ceste per questa ragione, ma da come lui espone la halakha si può dedurre che lui pensava e interpretava in questa maniera. Secondo il Maimonide si potrebbe spiegare così. Noi abbiamo una regola nella halakha e io ho due oggetti. Ho un oggetto B, se io ho un oggetto A e un oggetto B, uno principale e uno secondario. E l'oggetto secondario funge da appoggio per il principale, per A. La halakha dice che l'oggetto B si annulla completamente all'oggetto A. E diventa quasi come un'estensione, una continuazione dell'oggetto principale. Vi do un esempio proprio nella halakha di Shabbat. Una persona trasporta dentro un recipiente un seme. Sappiamo che di Shabbat per trasportare, per il divieto del trasporto di Shabbat, bisogna trasportare almeno un kasai, una misura minima. Uno che trasporta meno di questo, secondo la Torah non è vietato. Mi direbbe non è vietato, però secondo la Torah non è vietato. Perciò, se uno sta trasportando un seme, che di Shabbat non è gettato in Torah, e questo lo mette dentro un contenitore grande, che sicuramente è abbastanza grande per essere vietato da essere trasportato. Allora, lui non è colpevole per il trasporto del seme, perché il seme è più piccolo della misura minima per essere vietato, di Shabbat Minat Torah. E non fa neanche un peccato per il recipiente, perché siccome il recipiente lo trasporti solo per trasportare il seme, si annulla completamente al seme e diventa come una estensione del seme. Sul seme non commette un peccato perché è meno del minimo, sul recipiente non commette un peccato, non commette un peccato perché il recipiente si annulla, perché non fa altro che essere una estensione, un dettaglio del seme o dell'oggetto che uno mette dentro. Per cui uno che trasporta, dice il Talmud, un recipiente con un seme dentro non ha fatto nessuna trasgressione minatorah, perché il seme è di meno e il recipiente si annulla al seme. Per cui, in base a questo ragionamento che troviamo nella Halakha e nella Torah, potremmo così spiegare il concetto della cesta. Quando uno porta i bikurim in Yerushalayim e mette dentro la frutta dentro delle ceste, queste ceste non servono di per sé. Tutta la loro funzione è di trasportare la frutta, le primizie. Quando un oggetto si annulla, diventa una funzione di un'altra cosa, diventa come l'estensione di quella cosa lì. Per cui i cesti diventano l'estensione dei bikurim, diventano una parte dei bikurim, fanno parte dei bikurim, si annullano i bikurim, ed è per questa ragione che i poveri, quando portano i cesti ai kohanim, devono lasciare anche i cesti perché diventano come una parte dei bikurim. Questo per quanto riguarda i poveri, che portano dei cesti di basso valore. Ma se loro portassero dei cesti di grande valore, come i ricchi, che portano d'oro, d'argento, in quel caso non si annullano. Come mai? Poiché il valore del cesto supera il valore della frutta, in questo caso noi non possiamo dire che il cesto diventa nullo, diventa una funzione, un dettaglio della frutta, delle primizie che ci sono dentro, perché avendo un valore superiore, perché d'oro o d'argento, quanto vale un po' di frutta? Non avrà mai come un cesto d'oro, neanche d'argento. E Ebbene, in questo caso noi diciamo che il cesso non può annullarsi davanti alla frutta perché ha un valore superiore. Nel caso dei poveri, che il cesso vale di meno, allora noi diciamo che il cesso è un dettaglio, si annulla, è, una è in funzione della frutta. Allora, annullandosi alla frutta, diventa come una parte dei bicurin, quando uno dei bicurin dà anche il cesto. Ma se il cesso vale più della frutta che c'è dentro, non può annullarsi alla frutta. In questo caso, i ricchi che portano questi cesti hanno tutto il diritto di chiedere, di pretendere di riceverli indietro, di riportarli a casa, poiché non si annullano alla frutta che viene messa dentro di essi. Fino a qui abbiamo tre spiegazioni per capire come mai i poveri dovevano regalare insieme alle loro primizie anche i cesti, mentre i ricchi se li riportavano a casa. Dietro i poveri viene la povertà, purtroppo, perché loro ci smenano, e dietro i ricchi viene la ricchezza. Così dice il Talmud. Adesso, cari amici, ci prepariamo a capire ed analizzare questa mitzvah, questo dettaglio, questa differenza tra i poveri e i ricchi, tra il fatto che i poveri regalano i cesti e i ricchi invece no. No, lo analizzeremo questo concetto da un punto di vista spirituale, mistico e filosofico. Come noi sappiamo, ogni precetto, ogni mitzvah ha un corpo e ha un'anima. Come spiega la Hasidut ampiamente, che il corpo della mitzvah è il lato fisico, l'azione, le regole. Il lato spirituale, l'anima della mitzvah, è il suo significato, il suo messaggio spirituale, l'insegnamento. Così come un corpo senza anima non ha valore, un'anima senza corpo anche non ha valore. Uno non potrà mai concepire bene una mitzvah, un concetto, se lo cerca di capire e di analizzare solo dal lato materiale, dal lato fisico, dalla parte pratica. Ogni mitzvah va approfondita sia dal lato fisico-materiale, sia dal lato spirituale, e allora si può avere una concezione e percepire la mitzvah in maniera globale, a 360 gradi. Ebbene, adesso noi cerchiamo insieme di capire il lato spirituale della mitzvah di Bikurim, il lato spirituale del fatto che i poveri regalavano i loro cesti, mentre i ricchi non li regalavano. Per capire tutto questo, dobbiamo analizzare il significato spirituale della mitzvah di Bikurim. Che cosa rappresenta il precetto di portare al santuario, alla festa di Shavuot, le primizie del proprio raccolto? Spiegazione semplice, la sappiamo, che uno deve regalare ad Hashem, deve offrire ad Hashem l'inizio di ogni cosa, la parte migliore, la parte più prelibata. Per cui noi portavamo ad Hashem, il Beit HaMikdash, le primizie, per ricordarci che noi, nella nostra vita, dobbiamo sempre portare la parte migliore ad Hashem. Questa è una spiegazione abbastanza pratica, abbastanza terra a terra. Un'altra spiegazione un po' più spirituale dice così: ogni persona ha un corpo materiale che domina e prevale sull'anima. Bisogna entrare nel campo. Il corpo rappresenta come un campo. Il campo, la parte materiale. Uno deve entrare dentro il campo e cercare la frutta, cercare i sette forti di Israele, perché dentro i campi si piantavano principalmente i sette frutti alla quale è stata lodata la terra di Israele. Allora uno deve cercare nel campo la frutta di Israele in particolare, ovvero deve cercare la parte spirituale, la parte di Israele che si trova dentro il corpo e ha il dovere di portare la propria anima, che è la frutta, la parte migliore del corpo, più importante, la deve portare al Bet HaMikdash, al Kohen, ovvero la deve portare ad Hashem. In altre parole, la mitzvah di Bikurim è ricercare la parte migliore che c'è dentro di noi, prenderla, andare al Bet HaMikdash, portarla ad Hashem, ovvero prendere l'anima e unirla ad Hashem. Questo è il significato della tefilà, della preghiera, prendere la propria anima e portarla ad Hashem. Come noi sappiamo, la tefilà può avere tre significati. Quello più semplice, la tefilà è un momento che uno può chiedere ad Hashem i suoi bisogni, le sue necessità, come un figlio che viene dal padre: papà, mi compri la macchinina. Per cui banalmente la tefilà è un modo, è un momento di richieste. È la lista della spesa che facciamo con Hashem ogni giorno. Bisogna di questo, bisogna di quello, bisogna di quell'altro. Poi c'è un livello più alto che dice che la preghiera non è solamente la lista della spesa, non è solamente chiedere le necessità, ma è anche un momento di ringraziamento, di lode ad Hashem. Bene, è già qualcosa di più spirituale. Ma ancora non è il massimo. La terza spiegazione dice che l'essenza della tefilà è l'unione con Hashem. La tefilà rappresenta allinearsi e allineare la propria anima con Hashem. Ovvero, cos'è la tefilà? Ricercare la nostra anima, la nostra essenza. Staccarla, portarla, unirla con Hashem. Infatti la parola tefilà in ebraico vuol dire unione, perché il significato più importante della tefilà è l'unione che noi creiamo tra la nostra anima ed Hashem. Per unire la nostra anima ad Hashem dobbiamo entrare in profondità, ricercare la nostra anima, estrapolarla e unirla ad Hashem. Questo ci spiega un famoso Midrash che dice così: Moshe Rabbeinu ha visto con la sua profezia che il Bet HaMikdash, il santuario, Chas V'Shalom, verrà distrutto. E allora cosa ha fatto Moshe Rabbeinu? Ha stabilito di fare tre preghiere al giorno. Ogni giorno minimo tre preghiere, Shabbat ne abbiamo quattro, feste ne abbiamo quattro, e poi Yom Kippur ne abbiamo cinque di Amidot. Ci si potrebbe chiedere cosa ci vuole dire questo Midrash. Moshe vede che verrà distrutto il Bet HaMikdash, allora lui stabilisce di fare le preghiere. Siccome lui vede che non si potrà più portare le primizie nel Bet HaMikdash, allora lui mette le preghiere per sostituire la mancanza della donazione delle primizie. Così dice il Midrash Tanhuma su questa parasha di Kitavot. Noi riflettiamo su quello che abbiamo spiegato fino adesso. Che significato spirituale, il messaggio principale della mitzvah di Bikurim è quello di cercare la nostra anima nel nostro campo, nel nostro corpo. Staccarla e portarla al Bet HaMikdash, portarla ad Hashem. E liberare la nostra anima ad Hashem, che è anche il significato della tefilà, della preghiera. Allora possiamo capire come mai Moshe Rabbeinu vede che verrà di sotto Bet HaMikdash e non si potranno più portare le primizie, ovvero non potremo più prendere la nostra anima, unire ad Hashem, come abbiamo spiegato fino adesso il significato spirituale delle primizie. Cosa fa allora Mosè, il nostro maestro, per compensare questa mancanza? Dice e stabilisce le tre preghiere giornaliere in modo tale che noi abbiamo un'alternativa alla mitzvah di Bikurim, alla mitzvah di prendere la nostra anima, staccarla e unirla ad Hashem nella tefilah. Per cui i due concetti sono ben paralleli ed è per questa ragione che Moshe Rabbeinu stabilisce la tefilah al posto dei Bikurim. Cerchiamo di capire avanti il significato della mitzvah dei Bikurim. I Bikurim, le primizie, devono essere portati dentro un recipiente. Abbiamo detto prima il Maimonide, che dice che bisogna mettere dentro Vesantà Batene, dentro un recipiente. Ovvero, cosa vuol dire questo? Le primizie vogliono dire l'unione dell'anima con Hashem. E quando noi dobbiamo portare ad Hashem le primizie, la nostra anima, dentro un contenitore, cosa vuol dire questo? Che uno non deve pensare che l'unione con il divino deve essere una cosa astratta, deve essere una dimensione completamente spirituale. No, non è questa la volontà di Hashem. Noi dobbiamo portare la nostra anima, le nostre primizie, ma dentro un recipiente, ovvero dentro un recipiente dell'anima che è il corpo. Bisogna creare un'unione con Hashem, tra la nostra anima e Hashem, ma senza trascurare e ignorare il corpo. Come dice il Baal Shem Tov, se tu vuoi unirti ad Hashem, non farlo con digiuni, non farlo distruggendo il tuo corpo. Questa non è la volontà di Hashem. A differenza delle altre religioni, che tendono molto a annullare, distruggere, denigrare il corpo fisico. Che valore ha il fisico? La Torah dice tutt'altro. Tu devi portare la tua anima alle primizie ad Hashem, ma devi metterlo dentro un recipiente, perché anche il corpo deve accompagnare, deve essere in sinergia, deve essere parallelo, deve essere unito anche lui ad Hashem. Sappiamo il famoso esempio di chi ha sbagliato e ha pensato che l'unione con Hashem può e deve essere spirituale, sono i due figli di Aaron e Cohen, che loro hanno avuto un forte desiderio di unirsi ad Hashem e hanno portato un fuoco che non gli era stato chiesto e purtroppo sono morti davanti ad Hashem, bruciati. Perché? Perché loro volevano elevarsi spiritualmente, loro volevano solo staccarsi e non pensavano al corpo. Per cui è molto importante, nella nostra unione con Hashem, non dimenticarci che va portato con noi anche il corpo, che l'anima, che è rappresentata dalle primizie e i bikurim, la parte più importante del campo di valore, che l'anima è la parte più importante della nostra vita, bisogna ricordarsi di portare l'anima dentro il corpo, portare le primizie dentro il recipiente. Adesso possiamo capire la differenza e il significato spirituale tra il fatto che i ricchi i recipienti non li lasciavano, li riportavano indietro, mentre i poveri lasciavano anche i loro recipienti. Allora, i ricchi portavano dei recipienti d'oro, d'argento. Cosa vuol dire che un recipiente è d'oro o d'argento? Sappiamo che l'oro rappresenta il timore, l'argento rappresenta l'amore. Ebbene, il ricco, si parla di un ricco spirituale, quando lui si avvicina ad Hashem, lo fa con amore, con timore, con sentimento. Il povero, povero spiritualmente, quando arriva davanti a Hashem, lo fa con semplicità, non ha niente di particolare, non ha grandi sentimenti, grandi stimoli. Riveriva da Hashem e basta. Dal Centov commenta un verso nei Tehillim, capitolo 102a, che ci aiuterà a capire meglio questo concetto. Cosa vuole dire Tefillah le'aniki Yatov v'lifnei Hashem mishpoch sicho? Questa è la preghiera del povero quando lui è esausto e davanti a Hashem lui verserà le sue parole. In apparenza, qua il verso vuole dirci che il povero lui verserà le sue parole davanti a Hashem. Vuol dire che lui vorrà parlare davanti a Hashem. Vorrà dire ad Hashem le sue parole. Dice il Baal Shem Tov, non è questo il significato. E lo spiega con una storia. C'era un re che un giorno dice ai suoi sudditi: chiunque voglia qualsiasi cosa che me lo venga a chiedere. Allora arriva uno e dice: io voglio diventare ministro. L'altro dice: io sono soldato, voglio diventare generale. L'altro dice: io sono il cassiere, voglio diventare il direttore della banca. E ognuno viene a chiedere le sue richieste: io voglio che la grande villa, questo qua, quello l'altro lì, pagare i miei debiti, pagare il mio mutuo, eccetera, eccetera, eccetera. Arriva una persona povera, estremamente povera. Non ha niente di valore, di particolare da chiedere. Allora dice il re: ma tu cosa vuoi? Cioè, non hai niente che puoi chiedere, non hai nessun valore, cosa puoi chiedere tu? Dice il povero: io non avendo niente, infatti, la mia richiesta è poter venire da te ogni giorno a parlarti. Cos'è la differenza tra il povero e il ricco? Mentre il ricco ha delle sue richieste, delle sue necessità, il povero non avendo niente, nessuna necessità particolare, non avendo nessuna particolarità, lui vuole solamente venire davanti a Hashem, pregare davanti a Hashem, arrivare davanti a Hashem. Per cui dice il Baal Shem Tov, cosa vuole dire che lui versa le sue parole davanti a Hashem? Non nel senso davanti a Hashem che lui prega a Dio, ma che il povero desidera poter parlare con Hashem. V'lifnei Hashem mishpoch sicho, dire, il povero dice: la mia richiesta, sai cosa, Hashem? È poterti parlare. Questa, non che lui possa parlare, che lui possa pregare e versare le sue parole davanti a Hashem. Il parlare ad Hashem, già questo lo gratifica, già questo lo soddisfa. V'lifnei Hashem mishpoch sicho, se io posso parlarti, Hashem, già mi basta, dice il povero. Mentre gli altri vogliono questo, la ricchezza, quell'altro vuole diventare generale, quello vuole diventare ministro, ognuno ha delle sue richieste. E il povero dice: la mia richiesta è poterti parlare. Praticamente il povero non ha niente nella vita. E non avendo niente, lui vuole essere vicino ad Hashem. E questo è quello che ci dice il Baal Shem Tov, che il povero vuole essere vicino a Hashem, vuole parlare con Hashem. In base a questo possiamo capire la differenza tra il recipiente che portavano i poveri e il recipiente che portavano i ricchi. Il povero non ha niente, non ha una sua immagine, non ha una sua identità. Parliamo di un povero spirituale, come dice il Talmud, il vero povero spiritualmente. Perché il povero viene a pregare ad Hashem? Lui non viene ad Hashem perché lui vuole essere vicino, perché lui desidera delle grandi cose, cioè lui vuole sentire grandi cose, no? Lui viene da Hashem perché il nostro dovere è essere vicino a Hashem, perché Hashem vuole che noi siamo vicino a Lui. Mentre il ricco, lui ha dei suoi ragionamenti, dei suoi interessi. Il povero, non avendo niente, lui è completamente nullo, dice: perché io desidero venire da Re? Perché Hashem vuole che io sia vicino a Lui. Hashem vuole la nostra vicinanza. Il ricco amico che ha tante richieste, e lui vuole avvicinarsi al re per le sue richieste. E allora, nel caso del ricco, si sente un'unione più contorta, meno genuina, perché ci sono degli altri valori, degli altri interessi. Il povero, non avendo niente, l'unica ragione per la quale lui vuole venire davanti al re è perché, perché Hashem, il re, vuole che noi siamo vicini a lui. Velifnei Hashem mishpoksecho, dice il povero, io voglio parlare con te, già questo mi è sufficiente. Non ho nient'altro da fare, non ho nessun'altra ragione, non ho nessun altro interesse se non quello di essere vicino a te. Diamo un esempio di relazione. Una relazione con un amico, con una moglie. Una persona si sente piena di sé, la sua immagine, di se stesso. La moglie gli chiede un favore. Amore mio, mi vai a comprare le sigarette? Allora il marito, che proprio sente il legame con la moglie, dice, certo, vado subito, andrei fino al Polo Nord per te. Allora, siccome la relazione è forte tra i due, lui sente molto presente questa unione, è disposto a fare con molto entusiasmo, e va fino a lontano. Uno potrebbe pensare, guarda che bella coppia, guarda che bel marito, dove trovi un marito così? Veramente è molto legato a sua moglie, il legame è molto profondo. In realtà non è così, perché lui ha tutto questo entusiasmo perché l'unione tra di loro, lui la sente molto l'amore per sua moglie, sente molto questa relazione. Allora, sentendo questa relazione, lui mette molto entusiasmo, va e fa, eccetera, ma perché lo fa? Lo fa perché lui lo sente, perché in questa relazione, la sua presenza, lui sente molto forte questa attrazione. Allora lo fa più per se stesso, forse, che non per la moglie. Ma quando il legame tra i due non è così forte, il marito non sente questa grande entusiasmo, è povero, è semplice. E lui dice, va bene, ok, vado. Allora uno gli dice, ma perché stai andando? Sto andando per mia moglie. Sto andando solo per lei. In questo caso si sente un'unione molto più grande, anche se in apparenza sembra più debole. Cioè, io vado solo per lei, non me la sento di farlo, ma in realtà l'unione è molto più forte, perché nel caso del marito che sente molto forte l'unione, allora lo sta facendo perché lui lo sente questa unione forte, lo fa per se stesso, per il suo sentimento. Ma nel caso dell'altro marito che non sente questa unione e lo fa lo stesso, lui lo fa solo per la moglie, non lo fa per il suo sentimento, per il suo entusiasmo. In quel caso l'unione è molto più forte. Una volta uno è venuto dal Tzemach Tzedek lamentandosi dicendo, Rebbe, il terzo Rebbe di Lubavitch, Rebbe, come faccio a studiare? Non sento l'attrazione, la voglia, il desiderio. Dammi un consiglio, dammi una benedizione. E risponde il Tzemach Tzedek, tu ti lamenti? Cosa devo fare io? Che io sento il desiderio, il piacere di studiare, sono messo peggio di te. Tu ti lamenti che non senti, devo lamentarmi io che sento il grande desiderio di studiare. Ovvero, gli dice il Tzemach Tzedek, tu pensi che di avere un problema perché non senti entusiasmo. Mentre quando tu studi senza entusiasmo, studi veramente per Hashem. Ma io sono messo peggio di te, perché io sento un grande piacere quando studio e rischio delle volte di studiare per il piacere che io trago e non per la volontà di Hashem. Quando tu ti lamenti che non senti niente, io devo lamentarmi di più che sento tanto e rischio di fare le cose per il piacere che ho e non per la volontà di Hashem. Questa è la differenza tra il povero e il ricco. Il ricco, quando porta il cesto, con la frutta, con i bicurini, ovvero quando lui porta il suo corpo insieme alla sua anima, ad Hashem, abbiamo detto l'anima sono le primizie, il cesto è il corpo, ebbene, siccome lui ha molto entusiasmo, lui ha dei valori, allora lui ha timore per Hashem, lui ha amore per Hashem, lui porta d'oro, che timore, porta d'argento, che amore, con uno arriva ad Hashem con un corpo, con entusiasmo, con dei valori, allora questo corpo non si annulla completamente all'anima. Queste ceste non si annullano ai bikurim, come dicevamo prima, che c'è un annullamento. E siccome non si annullano, per questa ragione i ricchi si portano indietro i loro cesti. Mentre invece il povero, che lui dice, io non sento niente, io non mi sento elevato, il mio corpo è semplice, velifne Hashem, mishposicho, dice il povero, io Hashem non ho sentimenti, entusiasmi, io ti chiedo solo di poter parlare con te, non ho niente, all'infuori di parlare con te, il mio legame con te è disinteressato, è solo che devo essere unito con te, perché tu vuoi che io sia vicino a te, lo faccio per te, perché tu vuoi che io sto vicino a te, ma non perché io sento piacere, entusiasmo. In questo caso il povero non ha nessun altro interesse, nessun altro fine secondario. Perciò il corpo del povero si annulla completamente all'anima, perché non sente niente, non ha nessun valore di per sé. Per cui il cesto del povero, che rappresenta il corpo del povero, si annulla totalmente all'anima. Non ha timore, non ha amore, non è d'oro, d'argento, è semplice. Quando il cesto è semplice, si annulla l'anima. E quando il corpo si annulla l'anima, allora povero che porta le primizie, quando lui prega ad Hashem e si unisce ad Hashem, non unisce solo la sua anima, ma il corpo rimane staccato, viene riportato a casa come i ricchi. Ma lui quando prega ad Hashem, prega col suo corpo e prega con la sua anima. In altre parole, il povero ha una preghiera molto più alta. Lui riesce a unire sia la sua anima e sia il suo corpo ad Hashem nella preghiera. Tefilà, unione, unione dell'anima e del corpo. Invece il ricco spirituale, che ha timore, che ha grandi valori, grandi entusiasmi, quando lui unisce la sua anima, rischia di non unire anche il suo corpo completamente ad Hashem, perché il suo corpo non è nullo ad Hashem, è solo che è nullo davanti a Hashem, si unisce totalmente ad Hashem. Questo è l'insegnamento che impariamo dai Bikurim, che noi dobbiamo prendere la nostra anima, portarla ad Hashem, portare le primizie ad Hashem, le primizie è la parte più importante del campo, la parte più importante della nostra vita, il nostro corpo, il nostro campo, il nostro corpo e l'anima, portarla ad Hashem, e quando portiamo l'anima ad Hashem dobbiamo ricordarci che anche il corpo deve essere unito all'anima che viene portata ad Hashem, anche il corpo deve sentire la presenza di Hashem, l'unione con Hashem, non bisogna staccare l'anima dal corpo come hanno fatto una data view, si sono elevati solo spiritualmente, solo nell'anima. Bisogna che anche il corpo trascini, segua l'anima, si unisca ad Hashem, solo che dobbiamo ricordarci che se noi sentiamo grandi entusiasmi, allora rischiamo di portare un'unione del corpo, la preghiera del povero, perciò, è superiore a quella del ricco, perché lui non ha nessun altro interesse, lui vuole solo essere unito ad Hashem, la sua anima e anche il suo corpo si uniscono ad Hashem. Ecco perché il mondo dice, dietro al povero viene la povertà. Il povero deve dare anche il cesto. Ma dal punto di vista mistico, filosofico, il povero unisce ad Hashem non solo la sua anima, ma anche il suo corpo. Ricordiamoci in una relazione non solo di unire la parte spirituale, ma anche la parte materiale, e ricordiamoci che l'unità non deve nascere dai propri sentimenti, ma da una profonda volontà di unione, così come il povero che vuole unirsi ad Hashem solo per unirsi ad Hashem.